Modem.
È un problema quello del ricorso alle lezioni private che nasce in seno alla scuola pubblica, ma che trova un momento attuale risposta grazie ai servizi offerti dai privati. A nostro giudizio la scuola pubblica dovrebbe invece offrire una risposta a quei problemi che sorgono per gli studenti proprio in ragione della preparazione non sempre sufficiente, chiaramente, che ricevono nel proprio percorso scolastico.
L'importanza che hanno le lezioni private spesso sono proprio quelle di far sì che ci siano delle possibilità di avere delle risposte per determinati argomenti, anche perché non si ha magari l'opportunità e il momento di fare queste domande a lezione.
Chiediamo che venga rafforzato il monte ore a disposizione delle scuole, che può essere dedicato a lezioni di recupero, a sportelli dedicati agli studenti.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Sabina Zanini in regia, Franco Chistini al microfono, l'assistenza tecnica è di Lorenzo Barenco e oggi in diretta dallo studio radio di Bellinzona a Palazzo delle Orsoline per discutere di uno degli argomenti che arrivano questo pomeriggio sui banchi del Gran Consiglio, forse non quello che scalderà di più gli animi, ma un argomento sul quale abbiamo deciso di portare la nostra attenzione, un'iniziativa parlamentare promossa dall'MPS che chiede un forte rafforzamento del dopo scuola nella scuola media, dopo scuola oggi non inesistente, ma secondo gli iniziativisti insufficiente. In sostanza, di cosa parliamo? Qual è la proposta? Beh, la proposta è di istituire un dopo scuola generalizzato in tutte le 36 sedi di scuola media ticinesi. E questo dalla fine delle lezioni fino alle 19 di sera, con attività di sostegno agli studi, recuperi, studi assistiti, preparazioni alle verifiche, eccetera, e con attività ricreative di ordine artistico, sportive e quant'altro. Si chiedono almeno 2 unità lavorative per sede per occuparsi di questo dopo scuola e si chiede che le spese siano assunte interamente dal cantone. Questa in estrema sintesi la richiesta, l'obiettivo secondo i promotori dell'iniziativa è di favorire le pari opportunità nei percorsi scolastici, quando sappiamo che le differenze di rendimento di allievi e allievi sono anche o forse molto legate alle condizioni sociali, economiche, culturali in cui navigano, alle realtà familiari e nelle quali vivono e crescono. Insomma, se si va bene o male a scuola non dipende solo dalle capacità che si ha o da quello che accade in classe, ma anche da quello che accade fuori. E in quello che accade fuori ci ne ha detto qualcosa la nostra copertina. C'è anche, tra altre cose, un ricorso crescente alle lezioni private. Penso che noi discuteremo anche di questo. Ma in quale misura la scuola può e deve occuparsi di ciò che esula dalla griglia oraria propriamente scolastica? In quale misura deve assumere quella che gli autori di questa iniziativa parlamentare definiscono una socialità scolastica? Ecco, è quello di cui vogliamo discutere. Con noi qui in studio abbiamo Alessandro Speziali, gran consigliere PLR, relatore del rapporto di maggioranza su questa iniziativa che propone di bocciarla. Abbiamo con noi anche Massimiliano Ai, gran consigliere del Partito Comunista, relatore del rapporto di minoranza che chiede invece di sostenerla. E al telefono abbiamo Pierfranco Longo, presidente della Conferenza Cantonale dei Genitori. Allora li saluto tutti, li ringrazio per essere con noi. Massimiliano Ai, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, cominciamo magari con lei. Dunque, ho parlato di 2 rapporti, c'è anche un messaggio del governo ticinese su questa iniziativa parlamentare, un messaggio nel quale il governo e il DEX, il Dipartimento Educazione e Cultura, in mani socialiste, ricordiamolo, chiedono di bocciare questa iniziativa, le riconoscono intenti lodevoli, condivisibili, ma anche una rigidità e costi per i quali oggi sarebbe difficile trovare finanziamenti. Allora perché sostenerla? Per una sorta di purezza idealistica o perché davvero un simile progetto è utile, necessario, realizzabile?
Ma questo tema del ricorso alle lezioni private e quindi alla necessità di istituzionalizzare un doposcuola è un tema oserei dire annoso, nel senso che dura da diversi anni, anzi decenni. I primi sondaggi anche in ambito studentesco risalgono a 20 anni fa, se non di più. È importante dire che il Dipartimento qualcosa sta facendo, lo ammettiamo noi e lo riconosce lo stesso Dipartimento nel messaggio, riconoscendo appunto gli intenti lodevoli di questa iniziativa, però con le lodi non si va avanti, perché i problemi in questo ambito, i problemi si parla tanto di scuola inclusiva, poi bisogna anche metterla in pratica. Io ho qui un dato che secondo me è allarmante. Nel 2017 nelle classi terza e quarta media il ricorso alle lezioni private a pagamento era al 18,5%, e adesso siamo al 45%, cioè stiamo parlando di un allievo su due che sostanzialmente ha necessità di ricorrere alle lezioni private. E non si può semplicemente dire adesso facciamo il progetto pilota, adesso proviamo a mettere qualche cerotto, qualche correttivo, senza mai incidere puntualmente per affrontare questo tema. Quindi c'è un discorso ideale, certo, ma c'è anche una necessità, direi impellente, a risolvere. Naturalmente è qualcosa che costa, ma se c'è la volontà politica si trovano anche i finanziamenti.
Va bene, lezioni private, un fenomeno in crescita, un fenomeno del quale parleremo e al quale questa iniziativa vuole anche rispondere, ma non vuole rispondere solo a quello, vuole anche rispondere a una aspirazione all'inclusione ancora maggiore rispetto a quello che offre oggi la scuola. Alessandro Speziali, che il rendimento e il futuro dei nostri giovani si giochi anche fuori dalla griglia oraria, nelle famiglie, a casa, è un dato di fatto. La scuola, l'ente pubblico, il cantone non dovrebbe occuparsi maggiormente anche di questo.
Ma cominciamo col dire che abbiamo un punto comune, penso tutti, penso il Consiglio di Stato, penso gli iniziativisti come anche noi del rapporto di maggioranza, ovvero il problema esiste e il ricorso alle lezioni private è davvero massiccio. Ora, se la risposta è quella di un dopo scuola generalizzato fino alle 7 di sera ovunque nel cantone, indipendentemente dalle esigenze, questo mi pare di riconoscere che non è la soluzione. C'è già la possibilità di prevedere il dopo scuola, c'è in corso il progetto di dopo scuola, dove si cerca di capire meglio quali sono le esigenze, quali sono i bisogni dei ragazzi, i bisogni delle famiglie, quindi c'è da capire in maniera più concreta cosa davvero c'è bisogno, perché si nota che oggi il sistema del dopo scuola è sottostimato. Ci sono pochissimi ragazzi che ne fanno ricorso, si fa molto di più ricorso alle lezioni private e più in generale quello che noi diciamo è dobbiamo riformare meglio la scuola all'interno della griglia oraria. Non possiamo continuare a pensare di aggiustare la scuola stratificando misura dopo misura, struttura dopo struttura, perché fondamentalmente il rischio è che a un certo punto questa cosiddetta socialità scolastica debba coprire l'intera giornata dei ragazzi, e mi chiedo anche se dopo abbiamo abbastanza risorse, non dico finanziarie, ma proprio risorse umane per farlo. Sulla questione dell'inclusione vorrei anche sottolineare una cosa. Dal 2018 ad oggi il cantone con la pedagogia speciale siamo passati da più o meno 45 milioni a 85-87 milioni quest'anno, quindi davvero si sta facendo molto per l'inclusione, sembra non bastare, quindi la domanda è inutile aggiungere ancora un dopo scuola così esteso che non sappiamo nemmeno se funziona, non sappiamo nemmeno com'è monitorato, com'è calibrato, non sappiamo nemmeno quali sono le vere esigenze, è inutile aggiungere ancora questo ulteriore investimento nella scuola quando manca di efficacia. Quello che riteniamo importante è soprattutto agire all'interno della griglia scolastica, altrimenti ci ritroveremo qui fra 4-5 anni a cercare un'ulteriore misura. Quindi penso sia arrivato il momento di concentrarsi soprattutto sulla riforma della scuola media, perché probabilmente è lì il nodo dell'occupazione, la scuola deve sì fare in parte socialità, ma deve soprattutto sviluppare le conoscenze e le competenze dei ragazzi.
Ma sicuramente ne diremo qualcosa nel corso della nostra discussione, ma se Emiliano hai magari subito una prima replica sulla possibilità che un'iniziativa simile non rischi di portare poi magari a sportelli di doposcuola poco frequentati, insomma è un'offerta che sembra importante. Dopo scuola fino alle 19, sappiamo che i giovani hanno anche altre attività, magari le famiglie chiedono ai giovani di rientrare prima, c'è lo sport, c'è la musica, eccetera, eccetera. C'è anche un problema di trasporti da offrire ai giovani che restano in queste scuole. Ecco, non si rischia con un'offerta simile di avere qualcosa che poi nella pratica non risponde ai bisogni effettivi o non riesce a farlo?
Ma guardi, i bisogni effettivi io penso che siano dati dal fatto che c'è questo ricorso alle lezioni private. Poi è chiaro che bisogna formulare l'offerta all'interno della scuola in maniera tale che susciti anche l'interesse delle famiglie e non ci sia questo credere che riferirsi a professionisti privati sia meglio che l'offerta, diciamo, pubblica. Ma questo è un ragionamento che dovranno poi fare anche i tecnici, diciamo, i pedagogisti, coloro che devono porre la questione dal punto di vista educativo. Noi, dal punto di vista politico, dobbiamo offrire quelle condizioni quadro che permettono alle famiglie di sopperire alle mancanze che derivano dall'origine sociale, diciamo, più o meno sfavorita, che poi purtroppo, come sappiamo, come gli studi dimostrano, hanno un effetto sul rendimento scolastico e anche sulle scelte scolastiche professionali successive dell'allievo. Speziali diceva una cosa corretta dal punto di vista teorico, lo dice anche il governo, e cioè che questi strumenti dovrebbero essere interni alla griglia scolastica, dovrebbe essere la scuola a anche riformarsi affinché non vi sia un ricorso a offerte extrascolastiche. Questo è giusto teoricamente. Poi, se negli anni non si riesce a risolvere il problema, noi dobbiamo come politica mettere in campo invece degli strumenti che affrontino immediatamente il problema. Una volta affrontato immediatamente il problema, poi ci sono tutte le necessità anche di dibattito politico per effettivamente fare una riforma della scuola dell'obbligo, su cui già si sta discutendo.
Va bene, poi magari Speziali, certo, ci dirà qualcosa su questo. Facciamo intervenire, sentiamo cosa pensa anche Pierfranco Longo, presidente della Conferenza Cantonale dei Genitori. Lo abbiamo con noi al telefono, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ecco, Pierfranco Longo, magari una prima battuta da genitore. Dopo scuola, nella scuola media, ce ne vuole di più o no? Deve far parte o non deve far parte dei compiti che si assume la scuola? E l'offerta oggi esiste, è percepita, è sfruttata?
Ma allora, infatti, volevo partire proprio da questo punto riflettendo su alcune informazioni che sono contenute anche nei documenti che pertengono alla discussione parlamentare che avverrà. E ribadiamo che, magari a chi ci ascolta, che il bisogno di lezioni private è cresciuto molto velocemente, ma la gran parte di queste lezioni vengono richieste dai genitori per la matematica e il tedesco. E questo è un primo punto. L'altro punto è che il dato effettivamente è importante, per cui in qualche modo dobbiamo cominciare a riflettere su delle risposte alle famiglie, perché se parliamo di lezioni private vuol dire che il problema dei traguardi di competenze rimane a carico in una parte, in modo importante, delle famiglie, le statistiche delle lezioni loro, stanno dicendo chiaramente. Io comprendo anche tanto è interessante che se ne parli, quindi ringrazio sia gli iniziativisti che tutto l'arco parlamentare per la discussione che svolgerà. Però è importante ribadire che nell'ambito della griglia oraria e su questo sono d'accordo con Alessandro Speziali, è la parte più importante di riforma scolastica, che avrà effetto anche sugli allievi che oggi hanno oggi e domani faranno ricorso alle lezioni private. E per cui, se parliamo di matematica e tedesco, non possiamo non pensare al tema dei corsi A e B alla scuola media e alla sperimentazione in corso e anche conclusa da oltre un anno scolastico fa per il superamento dei livelli. E su questo volevo segnalare una cosa molto interessante, perché ho fatto parte del gruppo di accompagnamento del superamento dei livelli a titolo di spunto per la disamina che avverrà. Ricordo molto bene che un istituto sperimentale, se non sbaglio Acqua Rossa, che svolge regolarmente un sondaggio tra i genitori su vari aspetti dell'andamento dell'anno scolastico. Ecco, i genitori già un anno fa avevano riconosciuto che nell'ambito della sperimentazione avevano riscontrato un bisogno decrescente, una significativa riduzione del bisogno di ricorrere a lezioni private. Ecco, questo mi sembra un po' una sintesi tra i due mondi, il fuori griglia oraria e griglia oraria, il fatto di ricorrere a investimenti concentrati in ambito di riforma scolastica. Ecco, vorrei che si riflettesse su questo, ecco, come apportare delle modifiche alla scuola, ma senza aspettare due o tre legislature, ma inserendo un criterio d'urgenza, perché voglio ribadire che il bisogno di lezioni private è un bisogno che oggi viene preso a carico in buona parte anche delle famiglie, ma è un bisogno di interesse pubblico, perché avere ragazzi formati, competenti, è interesse non solo della famiglia e dell'allievo, ma anche del mondo delle imprese, che devono poter contare su ragazzi che escono dalla scuola motivati e ben preparati. Ecco, quindi quando vedo che
Pierfranco Longo, dopo prego, magari discutiamo appunto di quello che si può fare all'interno della griglia oraria, però da lei come genitore vorrei anche capire che cosa succede oggi fuori dalla griglia oraria, perché la scuola pubblica, la scuola media, teoricamente offre comunque già oggi un certo numero di offerte di dopo scuola. C'è stata una riforma del regolamento di scuola media del 2020 che offre a ogni istituto 2 ore settimanali per classe per almeno 20 settimane all'anno di dopo scuola. Uno studio rileva che questa offerta non è sempre percepita. Gli allievi non vi fanno forse tutto il ricorso che potrebbero farvi. Lei da genitore che cosa ci dice dell'offerta attuale? Ci sono anche in corso alcuni progetti piloti. La percepisce oppure non la percepisce? C'è un messaggio che passa dalla scuola ai genitori su questa offerta o no?
Secondo me c'è un problema di comunicazione tra istituti e genitori, perché nell'attività di presidente della conferenza cantonale dei genitori mi sono già imbattuto in assemblee di genitori che non conoscevano neanche l'esistenza di questa misura. È un po' recente, parliamo del 2020, però ecco, non escludo che ci siano dei problemi sul territorio di consapevolezza da parte delle famiglie con disagi, con problematiche di studio dell'esistenza di questa misura. Quindi questo è un primo punto. Il secondo punto è che nell'ambito dei documenti, qui magari mi può aiutare chi è in Parlamento, non ho letto una statistica sull'utilizzo di queste ore già previste di sostegno dopo scuola, perché è chiaro che avere una statistica scolastica di utilizzo per sede, che ripartisce anche l'utilizzo tra la parte scolastica e ricreativa, può dare degli spunti, perché un'osservazione che faccio è che senso avrebbe, visto che le lezioni private delle famiglie le fanno pressoché in matematica e tedesco, che senso ha mantenere una misura cantonale scolastica a carico del cantone che conserva una forma anche di sostegno ricreativo? Forse l'accento andrebbe posto solo sulla parte scolastica. Quindi ecco, al di là di approvare o no questa iniziativa, bisognerebbe forse rifocalizzare nel breve una comunicazione più efficace a tutte le famiglie, perché i docenti sanno, i ragazzi, che hanno bisogno di ore di sostegno, per cui mi chiedo come sia possibile che ci siano dei genitori che non conoscono questa misura. Ecco, forse ci vorrebbe un dialogo più fitto su questo aspetto.
D'accordo, allora vediamo di concentrarci un po' a questo bisogno di rispondere al fenomeno delle lezioni private in aumento. Uno studio recente dice che vi ricorrono alle lezioni private dal 20 al 45% degli allievi, con predominanza appunto nella scuola media, e è stato detto le due materie su cui insomma tutto questo accade sono soprattutto matematica e tedesco. Allora Alessandro Speziali, lei lei suggerisce come il DEX di concentrarsi su quello che avviene all'interno della griglia oraria, sulle riforme in corso all'interno della scuola. Sappiamo però che lei è anche una voce critica sulle riforme in corso, insomma le riforme, adesso non entriamo nel dettaglio, ma la sperimentazione la conosciamo, parla di codocenza nelle lezioni di tedesco e di matematica in particolare, dopo c'è anche la richiesta della politica che avverrà di introdurre il tedesco dalla prima media. Ecco, bisogna concentrarsi ancora di più su questo, e se bisogna farlo, perché non consentire a questa sperimentazione di andare in avanti con sufficiente vigore?
Ma noi non siamo contrari alla sperimentazione, evidentemente vogliamo conoscere bene i risultati della sperimentazione, il metodo della sperimentazione e soprattutto anche poi quali sono i risultati scolastici dei ragazzi una volta che arrivano nel posto obbligatorio, perché abbiamo in corso questa sperimentazione nelle ultime classi di scuola media di alcune sedi. Probabilmente ci sono alcuni aspetti problematici relativi ai livelli che sono spariti, perché sono spariti i livelli. Come abbiamo detto da sempre, siamo per il superamento dei livelli, per un sistema scolastico che migliora la formazione. Questo è importante, e il miglioramento della formazione poi lo misuri anche una volta che arrivi nel post obbligatorio. Sul tema del dopo scuola è un complemento a queste riforme, un complemento che va rafforzato, però come diceva prima per Franco Longo, si sente, come ho detto anche in entrata, un sottoutilizzo dell'offerta di dopo scuola, e quindi è inutile proporre massicciamente il dopo scuola ovunque quando è una soluzione per ora ancora poco utilizzata. Invece il progetto pilota attuale cerca di capire meglio le strategie di studio, l'apprendimento attivo, l'autoregolazione, il tutoraggio tra pari, il coinvolgimento anche delle famiglie, per capire meglio come mai, più o meno mi ricordo dagli appunti, solo il 10% dei ragazzi utilizza il dopo scuola. Quindi ecco, questa soluzione è una soluzione che va a complemento invece di una riforma, come abbiamo detto, che deve superare il concetto dei livelli, ma migliorando la competenza, migliorando l'istruzione, migliorando soprattutto le competenze, soprattutto pensando poi al percorso scolastico dei ragazzi dopo la scuola media, perché è lì che sarà incisivo anche nell'arrivo delle aziende. Mi pare di sentire sul territorio che alcune aziende stanno anche già pensando a degli esami di entrata per capire un po' le capacità dei ragazzi. Quindi c'è veramente da capire come funziona questa sperimentazione, se dà davvero i risultati voluti anche in ottica futuro, che è le cose più importanti. Per noi una riforma dei livelli significa soprattutto appunto migliorare le competenze, dare un po' più di spazio anche alle scelte individuali, alla possibilità anche di modulare il proprio pomeriggio, le competenze, gli interessi, i talenti o le difficoltà, e quindi avvicinarsi proprio all'individualità del ragazzo. Secondo me e secondo noi è proprio lì la chiave di una riforma vincente, altrimenti continueremo
sì,
a sommare misure.
Sì, però
qui
parliamo della riforma della scuola un po' come la immagina lei. Io le chiedo, certo, la riforma della scuola che permetterebbe per esempio di ovviare al problema delle lezioni private.
Ma le lezioni private diminuiranno quando la griglia oraria e il format dell'insegnamento riuscirà a dare un miglior passaggio di competenze ai ragazzi. Dopodiché, probabilmente adesso, quando non ci sono più livelli in tedesco e matematica, momentaneamente si abbasseranno le lezioni private. C'è da capire se magari in futuro non riprenderanno vigore su altri aspetti, perché a un certo punto c'è la realtà fuori dalle scuole medie, c'è il bisogno di competenze, c'è il bisogno di ragazzi formati sui mestieri del futuro, e quindi noi dobbiamo veramente concentrarci sulla riforma della griglia oraria, altrimenti continuiamo a mettere misure su misure, illudere che queste possano funzionare e poi i ragazzi si ritrovano al punto di partenza.
Pierfranco Longo, lei era d'accordo con Speziali sulla necessità di insistere sulla riforma della scuola per rispondere alle problematiche di cui parliamo, e anche d'accordo con Speziali sul modo sul suo modo di intendere questa riforma?
Vabbè, adesso non penso di dover essere io a essere d'accordo o meno con Alessandro Speziali, che appunto ha mandato popolare.
Ma
io
ci dica la sua da presidente della conferenza.
Sì, no, sicuramente. No, io ovviamente ho seguito e seguo con attenzione, anche attendo, se non erro, una risposta come signor Speziali, attendo una risposta alla mozione, se non sbaglio, l'atto parlamentare del PLR sulla proposta di riforma della scuola media. Perché riguarda proprio il tema della griglia oraria, con una riduzione di unità didattiche e con anche una diminuzione di minutaggio, che propone un contenuto anche che propone poi una riproposizione nei pomeriggi di attività, penso appunto tipo scolastico o su materie che possono essere tenute ricreative come forme artistiche, eccetera. Però il punto è che questa è tutta materia futura, attendiamo una risposta. Io sulla griglia oraria intendo la scuola che inizia alle 8 e finisce alle 4 e al mercoledì finisce un po' prima, e quindi su questo sono d'accordo con Alessandro Speziali. Mi sembra di capire che una delle preoccupazioni che hanno i parlamentari e la vigilanza che devono svolgere i parlamentari sulla sperimentazione sia in corso da genitore, questo mi permetto di dirlo, spero che nessuno se la prenda, da genitore che segue questo tema del superamento di corsi IB da oltre una legislatura, perché ormai sono tre legislature toccate, che saranno toccate da questo tema. Io spero che il Parlamento concentri le forze, gli studi, le domande, adesso che si conclude anche un anno scolastico in cui 300 allievi che hanno finito la scuola media senza i corsi IB finiranno il primo anno di apprendistato, di formazione duale o di scuola media superiore, e potranno vedere i risultati e raffrontarli. Però le rassicurazioni ci sono, c'è un gruppo di lavoro che ha svolto un lavoro approfondito, le informazioni ci sono. Io spero che già entro questa legislatura il Parlamento prenda una posizione su questo tema, perché è veramente urgente incidere sulla scuola media. Vi faccio solo un esempio, ma non voglio sfilacciare tutto il perimetro della trasmissione. Il tedesco, quando i genitori ricorrono, la seconda materia di lezioni private a cui si ricorre per lezioni private è il tedesco. Io apprendere da mia figlia che in prima liceo può già riflettere su non portare il tedesco alla maturità mi ha un po' sconcertato, ho detto ma come, me lo molli, scusate, è un fatto privato. Chissà quante famiglie hanno investito in una lezione privata di tedesco per avere il livello A e un buon voto in tedesco, e poi dopo il primo o secondo anno del medio superiore vedere sfumare questa rilevanza perché il percorso ormai è avviato. Secondo me questa è un'incoerenza sistemica. Questa è un'incoerenza sistemica. Siamo i ragazzi per il medio superiore su questa materia, e poi di fatto questa materia non deve essere necessariamente portata con intensità fino alla fine del percorso del medio superiore. Ecco, queste sono le cose su cui mi interrogo da genitore.
D'accordo, e questo è un problema che esula però dal nostro tema, perché ha a che fare con l'insegnamento delle lingue in Ticino, che è una ha vissuto storicamente delle scelte molto problematiche che portano a dei percorsi per gli studenti anche non sempre facili da capire quando li si guardano da fuori. Massimiliano Ai, magari una parola anche sui soldi che sarebbero potenzialmente legati a una concretizzazione dell'iniziativa di cui abbiamo voluto parlare. Secondo stime del DEX, del governo, ci vorrebbe poco meno di 10 milioni di franchi all'anno per dare a ogni istituto di scuola media due docenti che si occupano del doposcuola. In sostanza, ecco, questi soldi secondo lei, nella situazione attuale finanziaria del cantone, li si possono trovare, oppure sarebbe meglio malgrado tutto, concentrare le risorse dell'IRDEX in altro modo?
Ma... abbiamo un minuto più o meno per rispondere.
Io posso anche avere la lista dei desideri e dire su cosa investire in maniera prioritaria, ma il punto è: dobbiamo rispondere urgentemente ad una emergenza. Io chiamo un'emergenza sociale, perché quando un allievo su due fa ricorso alle lezioni private non è che si può parlare d'altro, e quindi trovare delle risorse per istituzionalizzare e estendere i doposcuola è una necessità. Ora, 10 milioni sono troppi, ma il DEX e il Consiglio di Stato e anche il relatore di maggioranza rifiutano anche una soluzione a 2 milioni impiegando personale non docente, ad esempio. Quindi, per dire, non c'è proprio volontà politica di affrontare il tema, e non è una questione meramente finanziaria. Il punto è che la scuola non può essere semplicemente una succursale delle esigenze aziendali, come abbiamo, mi sembra, percepito dal dibattito, dal discorso di prima, e quindi dobbiamo mettere in campo anche delle risorse per ovviare a queste disuguaglianze sociali che ancora emergono.
D'accordo, io direi di chiudere con queste considerazioni il dibattito questo pomeriggio in Gran Consiglio. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. A tutti buona giornata.